Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Sappiamo tutti che la vita è piena di problemi, la vita è piena di difficoltà, ma c'è un problema che supera tutti gli altri, anche se spesso non ci rendiamo conto di questo problema. È il problema peggiore di tutti, ma non ci rendiamo conto. E qual è questo problema che ci fa molto più male di tutti gli altri, ma spesso neanche riconosciamo questo problema? Ed è il problema non della nostra salute, che tendiamo a riconoscere, non difficoltà in casa o al lavoro, non problemi nei rapporti con altri, non problemi economici, non il fatto di essere trattati in modo ingiusto. No, il problema più grande in assoluto è il nostro peccato contro Dio, la colpa quando abbiamo peccato che non è perdonato. Certamente è importante distinguere fra chi è un figlio di Dio e chi non ha Cristo, perché la differenza è notte e giorno, giorno e notte. Quindi prima una piccola parola per chi non è un figlio di Dio e poi arriviamo a chi è un figlio di Dio. Chi non è un figlio di Dio è colpevole, ma non c'è perdono. Cioè non c'è perdono senza Cristo e chi non ha Cristo non c'è nessun altro perdono. E cercando di peccare meno, cercando di non fare male, cercando di fare il bene, non potrebbe mai, mai, mai minimamente pagare la condanna. Il salario dal peccato è la morte, separazione da Dio per tutta la vita e peggio ancora, per tutta l'eternità. E quindi chi non è perdonato in Cristo ha davanti il giudizio, come tutti, solo che ha davanti il giudizio senza speranza, perché al giudizio è troppo tardi. Non puoi chiedere perdono al giudizio. Si chiede perdono, si ravvede, si aggrappa a Cristo in questa vita solo. E quindi se tu non hai Cristo, corri a Cristo oggi. Non si sa quanto tempo Dio ti darà sulla terra, perché solo in Cristo c'è perdono. Detto quello, vorrei parlare principalmente oggi a noi che abbiamo ricevuto il perdono in Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo siamo figli di Dio. Come dobbiamo reagire o fare quando pecchiamo? Sia chiaro che pecchiamo. Anche se siamo credenti, pecchiamo. Pecchiamo facendo cose che non dobbiamo fare. Commissioni. Pecchiamo non facendo quello che dovremmo fare. Magari per timore degli uomini, o per pigrizia, o mancanza di amore. Comunque, pecchiamo. L'epistola di Primo Giovanni fu scritto a credenti, solo credenti. E chi non sa di peccare come credente, basta leggere il capitolo 1, leggo da 6 a 10. E vediamo, questo è scritto a credenti, che veri credenti peccano. E leggo. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Nonostante che, parlo adesso a chi ha Cristo, che siamo salvati, pecchiamo. È gravissimo peccare. E questo brano ci spinge a ravvederci e confessare i nostri peccati. Però il primo punto da riconoscere è: nonostante che siamo salvati, pecchiamo. E la domanda di oggi: cosa facciamo quando pecchiamo? Cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare quando riconosciamo un peccato è di riconoscere la gravità del peccato. Spesso nel mondo il peccato è visto come una cosa leggera. Eh sì, lo so, non avrei dovuto fare quello. Cioè, è una cosa, sì, sì, lo so, sì, no, non era giusto. Eh sì, parliamo, sì, ero stanco quel giorno. Come se quello che abbiamo fatto non era grave. Quando un vero credente pecca, e voglio sottolineare un vero credente, perché ci sono tanti che dicono essere credenti che non lo sono, quando un vero credente pecca, cade nel peccato, notando che il brano diceva che i veri credenti non camminano nelle tenebre, ma camminano nella luce, cadono ma non camminano nel peccato, ma quando un vero peccato cade nel peccato, non perde la salvezza. Però, quando pecchiamo e non confessiamo di cuore quel peccato, la nostra comunione con Dio è interrotta. Il nostro peccato crea una barriera fra noi e un'intima comunione con Dio. Salmo 32, conosciamo bene, ma voglio leggere qualche versetto, scritto da Davide, che era un credente. Quindi questo è scritto da un credente. Davide aveva peccato e non aveva confessato il suo peccato. Di quello che capiamo, ignorava il suo peccato. Non negava, solo cercava di non pensarci. E i versetti 3 e 4 descrivono la condizione di Davide finché non confessava il suo peccato. Come stava Davide quando ignorava il suo peccato? Cioè, cercare di vivere ignorando quello. Ecco, leggo. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Quando pecchiamo e non confessiamo di cuore il nostro peccato, nonostante che dall'esterno potrebbe sembrare che la vita va avanti bene, e vorremmo anche crederci, dentro di noi non avremo la pace di Dio, non avremo la gioia di Dio, il nostro cuore non sarà bene. Saremo schiacciati. Anche se cerco di negare, non voglio pensarci, no, no, io sto bene. Non stiamo bene. Perché Dio ci ama. Dio ci ama così tanto che non ci lascia stare bene. Questo è un atto di amore. La sua mano pesa su di noi, ma non per cattiveria, perché ci ama e vuole benedirci con la benedizione più grande che esiste. Qual è? Stretta comunione con Dio. Non c'è niente di paragonabile. E quindi se la mano di Dio pesa su di te, non importa quanto bene vanno le cose, potresti avere buona salute, un bel lavoro, divertirti tanto, ma dentro di te il tuo cuore non starà bene, perché Dio non ti permette di stare veramente bene. Dobbiamo capire che se abbiamo peccato non confessato, non possiamo essere ripieni dello Spirito Santo. non possiamo abbondare nel frutto dello Spirito, che è fondamentale. Non possiamo produrre frutto in senso normale. Il nostro cuore sarà arido. Allora faccio una domanda a ciascuno. A volte ti trovi che non stai bene, nonostante che ti impegni per stare bene? A volte tu cerchi, ma non stai bene? Magari cerchi di nascondere da chi? Dagli altri? No, da te stesso. Cerchi di nascondere da te stesso che non stai bene. Non potrebbe essere che il motivo è perché non hai la gioia e la pace di Dio, perché la mano di Dio pesa su di te, perché hai uno o più peccati che non vuoi vedere, non vuoi confessare? Se non hai pace, sto parlando a credenti, se non hai gioia, non è dovuto alle circostanze, è dovuto al fatto che hai uno o più peccati non confessati. Allora, attenzione, se io ho situazioni ingiuste nella mia vita ed io sono indurito a causa di quello, il mio peccato in quel caso è la mia reazione, perché dico fra me, non è giusto, che allora quello è un peccato, perché sto peccando presumendo di meritare il bene che non merito. Comunque, se non ho pace, se non ho gioia, serve analizzarci qual è il peccato che non sto vedendo per confessare. I nostri peccati sono gravissimi. Viviamo in un mondo dove il peccato è innalzato, non è gravissimo. E nella carne tendiamo, dovrei migliorare. E cosa sto dicendo quando dico dovrei migliorare? Sto dicendo non è tanto grave. Lo so, mi hai già detto, basta, adesso penso ad altro, ma per accontentarti dico sì, lo so, dovrei migliorare. Quello è prendere sul serio. E prendere sul serio il peccato. No. Allora, cosa facciamo? Sto parlando a noi che siamo credenti. Quando abbiamo un peccato non confessato, purtroppo, a volte, anziché umiliarci di cuore per confessare il peccato, cerchiamo di stare meglio in qualche altro modo. Cerchiamo una soluzione che in realtà non è una soluzione. Cerchiamo di stare bene senza risolvere il vero problema del nostro peccato non confessato. Vi menziono alcuni esempi di modi che tendiamo a fare per cercare di stare bene quando abbiamo un peccato non confessato e Dio ci sta pesando su di noi, sulla sua mano. Un modo sbagliato in cui a volte rispondiamo quando la vita è pesante perché abbiamo un peccato non confessato, è quello di vederci come dei poveri vittime. Cioè a volte quando la mano di Dio pesa su di me, perché non vogliamo confessare un peccato, ci lamentiamo con l'atteggiamento, ma perché, Signore, perché? Che vuol dire? Perché non è giusto? Perché devo io subire questo? No? Questo come siamo vittime di una situazione ingiusta che non meritiamo. Reagire così è un peccato. Cioè, ho peccato, a causa del mio peccato, Dio mette la sua mano pesante che mi schiaccia e la mia reazione è un peccato. Quindi adesso io ho due peccati. Ho il peccato che non volevo vedere e ho il peccato della mia reazione. Perché reagire così è accusare in modo subdolo, è accusare Dio a non trattarci giustamente, quando in realtà siamo colpevoli davanti a Dio. Reagire così è una forma subdola, ma forte di orgoglio, perché crediamo di meritare di meglio. Questo implica che Dio non ci sta curando abbastanza bene. Un'altra forma di questo è quando ci lamentiamo tanto. Uffa, 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 perché questo, perché quello? Ci lamentiamo. Perché lamentarci è implicare che io merito meglio, perché devo subire questo? Basta! È un gravissimo peccato. Dire a Dio in modo indiretto, io merito meglio di quello che la tua provvidenza mi sta dando. Certo, non lo direi in modo diretto, ma lamentarmi è quello. Lamentarmi è quello. E poi la cosa triste, spesso ci lamentiamo di peccati che abbiamo causato noi. Un marito che non cura la moglie, che non ama la moglie come Cristo ama la Chiesa, che non si sacrifica per la moglie, ha una moglie che non è spesso una fonte di gioia e lui uffa nel suo cuore, quando è lui colpevole che lei è così. Spesso ci lamentiamo dei problemi che abbiamo causato con i nostri peccati, quindi un triplo peccato, cioè è terribile. Quindi, oh credente, se la tua vita è pesante, a causa del fatto che hai un peccato o più peccati non confessati, e anziché umiliarti, ti vedi come vittima o ti lamenti, così aggiungendo peccato al peccato, ti esorto nel nome di Gesù Cristo, riconoscere questo come grave peccato, ravvediti, torna a Dio, confessa i tuoi peccati e allora avrai di nuovo la gioia della salvezza. C'è un altro modo in cui spesso reagiamo quando la vita è pesante a causa di un peccato non confessato, e quello è cercare di non pensarci, cercare di evitare il pensiero, cercare di buttarmi in tante cose, impegnarmi, lavoro, questo, famiglia, divertimento, quello, comunque, mi cerco di correre, che non ho tempo di pensare. Così non devo guardare nello specchio ad esaminare chi sono. Cerco di riempirmi con tante cose buone, utili. Magari curo la famiglia, lavori non mancano. Ma non voglio fermarmi a pensare. Non voglio fermarmi a veramente guardare la vera condizione del mio cuore. Non voglio vedere il mio peccato, ma non è cosciente, proprio cerco di non pensarci. Chiaramente vivere così non risolve nulla. Per quanto possiamo correre e riempire la mente e la vita con tanti impegni e cose, il problema del peccato rimane. Non va via. Un peccato non confessato non va via. Se sono 30 anni, 40 anni, non va via. Non avremo la pace e la gioia finché non affrontiamo quel peccato. Solo quando ci fermiamo e guardiamo in faccia al nostro peccato e lo confessiamo a Dio, possiamo conoscere il dono meraviglioso del perdono. Quindi scegliere a non pensarci non risolve nulla, solo lascia che il peccato rimane e marcisce. Ma io non lo sto facendo più. Sì, ma se io pecco, le circostanze cambiano e smetti di peccare perché non c'è più la situazione. Ma non presento quel peccato a Dio, quel peccato rimane nella mia vita. Anche se non lo sto facendo più, però non ho mai chiesto perdono e quindi rimane dentro di me. Questo solo ci ruba la pace e la gioia. Non facciamo quello. C'è un altro modo che a volte reagiamo quando abbiamo peccati non confessati e la mano di Dio pesa su di noi. Magari Dio ci mostra uno, due o più peccati, ma anziché ignorare il peccato, neghiamo di essere colpevoli per il peccato. Cioè, non posso negare l'azione, ma posso negare di essere colpevole a causa delle azioni. Cerchiamo di giustificarci. Troviamo scuse per spiegare perché abbiamo fatto quello o non abbiamo fatto il bene. Cioè, ammettiamo che l'abbiamo fatto perché non riusciamo a non ammetterlo. Ma sì, lo so, non avrei dovuto fare, ma quel giorno stavo molto male, ero molto preso, avevo tanti pesi, non ci stavo pensando perché lui mi aveva fatto male prima. Non vogliamo umiliarci e prendere la responsabilità per i nostri peccati. Negare un peccato, ma no, non sono colpevole. O giustificarci per un peccato. È quello che la nostra carne vuole. Scusate, la carne vuole liberarci dalla responsabilità per i nostri peccati. Ma fermatevi a pensare. Se abbiamo peccato e ci giustifichiamo anziché prendere la responsabilità, possiamo mai avere vera pace nel cuore? Possiamo? Possiamo mai avere la gioia della salvezza finché rimaniamo così? Possiamo? No. Che stoltezza! Negare un peccato o giustificarci, scusarci per un peccato, perché ci ruba la pace, ci ruba il perdono, ci ruba la gioia e ci tieni lontani da Dio. Ci sono anche altri modi che possiamo reagire in modo sbagliato quando abbiamo un peccato non confessato, ma per ora ricordiamo questi che sono molto comuni. O possiamo vederci la mano di Dio che pesa su di noi come povere vittime. Possiamo lamentarci, possiamo cercare di non pensarci, o possiamo, va bene, però il motivo è questo, è giustificarci. Sono tutti modi che alla fine producono lo stesso frutto, cioè ci fanno non avere il perdono. Ci tengono con una barriera fra noi e comunione con Dio, ci rubano il frutto dello Spirito. Modi diversi, lo stesso risultato. Ci fanno restare con una barriera fra noi e comunione con Dio. Allora, questi sono alcuni modi sbagliati. Qual è il modo giusto di reagire? Quando pecchiamo? Quando pecchiamo, e il peccato può essere un'azione, può essere uno stile di vita. Ho sentito un servizio ieri sera che negli Stati Uniti, non voglio ricordare male, ma ha detto questo, 80% delle persone sono sovrappeso e quasi 50% dei adolescenti sovrappeso. E essere sovrappeso porta a tutto, porta tanti tumori, porta a quasi tutti i problemi di cuore, porta diabete che ammazza tante persone. Eppure si va avanti, si cerca di non pensarci. La soluzione giusta è di affrontare e agire. Allora, quando pecchiamo, che non è 80% delle persone, è 100. Di credenti, non 80% solo cadono nel peccato. Quanti su 100 credenti? 100. Allora, qual è la reazione giusta? Prima di tutto, ringrazio Dio che mi mostra il mio peccato. Questo è un dono. Che Dio ci mostri il peccato, come vivremo se Dio non dovesse mostrarci il peccato? Non confesseremo niente. E nell'arco di una vita avremo accumulato una montagna di peccati. E la vita sarebbe un disastro. Quindi, Dio ci ama così tanto che ci mostra il nostro peccato. Quindi rileggo quei due versetti in Salmo 32. Guardate il cuore di Dio che mostra a Davide il suo peccato. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Che grande amore da parte di Dio che ci mostra il peccato. Allora, la mano di Dio non pesa su quel credente che pecca e avendo un cuore umile subito riconosce il peccato per conto suo. La mano di Dio non schiaccia chi è umile e vuole vedere il proprio peccato. Se tu vivi così, non sarai quasi mai rimproverato per i tuoi peccati. Non devi odiare la riprensione, non riceverai riprensioni. Se tu ricevi riprensioni, è già un brutto segno. Vuol dire che sei messo male, perché non hai un cuore tenero. Perché se hai un cuore tenero, Dio ci ha dato lo spirito e la coscienza, tu vedrai quasi tutti i tuoi peccati subito per conto tuo. La riprensione serve quando siamo duri. Se arriviamo alla riprensione vuol dire che siamo già duri. Ma grazie a Dio per il suo amore, che anche se noi siamo duri, in modo giusto posso dire Dio è più duro. Per amore, per spingerci al ravvedimento. Beato l'uomo che torna presto a Dio. Allora vi spiego i passi per tornare a Dio. Dio ti mostra un peccato, cosa dobbiamo fare? Uno, riconoscere il peccato come peccato. Riconoscere che il peccato è peccato. Non è solo, sì, non avrei dovuto fare quello. No, no, quello non è riconoscere. Prima cosa, Signore, ho peccato contro di te, contro te solo. Ho peccato. Il mio comportamento, atteggiamento, parole, quello che era, è peccato. Ho peccato contro te e te solo. E non ho peccato a causa delle circostanze, ho peccato perché era nel mio cuore. Non è che, sì, però io cercavo. No, ho peccato perché quello è il mio peccato. Se mi giustifico, sono messo molto male. Gesù ci spiega, Matteo 15, che i peccati qui vengono tutti dal cuore. Leggo. Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. Sono esse che contaminano l'uomo, perché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Quando pecchiamo, la prima cosa è di riconoscere questo è un peccato contro Dio. Ah, avrei dovuto. No, non devo dire avrei dovuto. Ho peccato ed è venuto dal mio cuore. Prima cosa da fare. Quindi sono colpevole. Per ricevere il perdono, non solo dobbiamo riconoscere intellettualmente che abbiamo peccato, ma dobbiamo avere la vera tristezza per il nostro peccato. Dobbiamo vedere che ho offeso il mio Dio con il mio peccato. Allora avremo la tristezza che viene da Dio. Ci sono due tipi di tristezza per il peccato. C'è la tristezza del mondo e c'è la tristezza secondo Dio. La tristezza del mondo è dovuta al fatto che i nostri peccati ci portano problemi o feriscono il nostro orgoglio. La tristezza secondo Dio è quando vedo che ho peccato contro il mio Dio, a prescindere dai risultati terreni. Un esempio della tristezza del mondo è quando uno parla male e dico, non valgo nulla, ho fatto male, ho creato un disastro. Quello non è la tristezza secondo Dio. Quello non è la tristezza secondo Dio. Perché se il mio peccare con le parole non crea nessun male, non avrei lo stesso peso. Perché quel peso non è perché ho peccato, è per il danno terreno che ho fatto. Giusto? Quante persone ho conosciuto negli anni, uomini e anche donne, ma dico uomini in questo esempio, persone che ho conosciuto che hanno danneggiato, distrutto il matrimonio con il peccato, ma erano molto aggravati che il matrimonio era perso. Ma che stolto, che male ho fatto, che male ho fatto, ma perché non ho pensato? Avevano la tristezza del mondo, perché il loro peccato ha provveduto conseguenze brutte per loro. E se io voglio vedermi bene e pecco e mi vedo male e mi aggrava, oh male, ho fatto male, ho fatto male, ma scusami, perché voglio arrivare a poter dire, oh grazie a Dio sto camminando bene, e cado ancora. No, la tristezza secondo Dio è diverso. Leggo 2 Corinzi 7, 9, 10. Paolo aveva rimproverato duramente i credenti di Corinto e loro si erano ravveduti. E Paolo scrive, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. La tristezza del mondo porta alla morte perché non produce vero ravvedimento, ma quando pecco, oh Signore, ho peccato e ho peccato contro di te e mi ravvedo. Questa è la tristezza secondo Dio. Non penso piuttosto alle conseguenze terrene. Penso proprio che ho peccato contro Dio. Certo, ho anche, non sempre, ma a volte, causato delle conseguenze terrene brutte, ma il mio dolore è che ho peccato contro mio Dio. E quindi riconoscere che quello che ho fatto è peccato e poi avere la tristezza, secondo Dio, ho peccato contro di te. Poi, per poter essere perdonato, serve, se posso dirlo così, un terzo passo. Non è che devo memorizzare questi, sono naturali se siamo in Cristo guardando Dio. Ed è di guardare a Gesù Cristo come Salvatore e fonte del perdono. La salvezza è per mezzo della fede in Gesù Cristo. Il motivo per cui Dio può offrirci perdono è perché Cristo ha pagato il debito per quei peccati sulla croce. E perciò, per essere perdonato, devo guardare a Cristo. Devo riconoscere che il perdono di cui ho bisogno è per mezzo di Gesù Cristo e il suo sacrificio sulla croce. Non sto chiedendo perdono in senso, oh, spero tanto che Dio mi perdonerò. No, sto chiedendo perdono perché so che Gesù Cristo è andato alla croce per me. Il mio peccato è grave, ma Gesù Cristo ha pagato il prezzo. Questo fa parte di ricevere il perdono, di chiedere perdono, vedendo Cristo, ricordandomi di Cristo. Non è che io sono, oh Signore, oh Signore, oh Signore, ho peccato, dove è Cristo? Dove è Cristo? Lo sto escludendo. Non c'entra nei miei pensieri. No, devo mettere Cristo al centro. Ho peccato, ma c'è Gesù Cristo. C'è Gesù Cristo. Nell'Antico Testamento, mentre Mosè guidava il popolo tramite il deserto, avevano peccato gravemente contro Dio e Dio ha mandato nell'accampamento dei serpenti per mordere la gente, proprio venivano in cerca delle persone e tanti, parecchi morivano. E Dio comandò a Mosè di costruire un serpente di rame, di innalzarlo che tutti potevano vederlo, e Dio aveva insegnato che chi guardava al serpente sarebbe perdonato, perché guardare al serpente voleva dire: oh, peccato contro te, o eterno, e tu mi perdoni, guardando a quel serpente. Il serpente rappresentava il peccato. Il peccato fu innalzato. E Gesù in Giovanni 3, 13, 15, vi leggo, parlava che lui è stato innalzato come peccato. Gesù è stato innalzato come peccato. Leggo, Gesù parla: or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Essere perdonato vuol dire riconoscere che ho peccato, non solo che ho fatto male, no, ho peccato contro Dio, essere aggravato che ho peccato, e poi vedere Gesù caricato con il mio peccato, innalzato, coperto di peccato. Come il serpente rappresentava il peccato, Gesù sulla croce era coperto di peccato. E chi guarda Gesù dicendo: egli è morto per i miei peccati, per questo peccato, questo è guardare a Gesù. Dio offre perdono a chi vede il proprio peccato e guarda a Cristo. E perciò il perdono arriva guardando a Cristo come Salvatore, guardare a Cristo come il mio avvocato, come il mio sommo sacerdote che mi apre la porta a Dio, guardando a Cristo come chi prende la mia colpa su di sé. Primo Giovanni 2, 1 e 2, sta parlando proprio di questo. Leggo: figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Guardare a Cristo è guardare a Cristo come avvocato che, quando chiediamo perdono, prende quella coppa su di sé e si presenta al Padre al posto nostro dicendo: Padre, perdona, perché io ho pagato quel peccato. Ci serve un sacerdote. Gesù Cristo è quel sacerdote, il nostro sommo sacerdote, che ci dà libero accesso al trono di Dio. Leggo Ebrei 4, 14, 16. In Ebrei leggiamo che Gesù è il sommo sacerdote che offre non un animale, offriva se stesso per noi. Leggo: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi, per ricevere perdono, dobbiamo riconoscere che il peccato è peccato. Dobbiamo capire che è contro Dio, quindi la tristezza secondo Dio, e dobbiamo vedere in Gesù chi può perdonarci. E rimane un punto, no? Rimangono due punti. Il prossimo punto credo che sappiamo tutti qual è. A quel punto cosa bisogna fare? In primo Giovanni, versetto 1-9, cosa dice di fare? Confessare il peccato. Leggo: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Confessare il tuo peccato, comprendi tutto quello che ho già detto. Se non hai visto il peccato come peccato, non stai confessando peccato. Se tu ti giustifichi, non stai confessando peccato. Oh Signore, perdonami, fratello, sorella, perdonami, perché sai, non mi rendevo conto. Non è confessare il peccato. Ti rendi doppiamente colpevole facendo quello. Confessare, la parola stessa vuol dire dichiarare la stessa cosa. La stessa cosa che Dio dice il tuo peccato. E Gesù, abbiamo letto, Matteo 15, il peccato viene da dove? Non mi rendevo conto. Il mio cuore era puro, solo che non mi rendevo conto. Quello è confessare il peccato? Io credevo questo. Credevo quello, ecco perché l'ho fatto quello, perché sai, mio cuore era puro, solo che avevo capito male. Quello non è confessare il peccato, quello è giustificarti. No, confessare, dichiarare la stessa cosa del nostro peccato che Dio dichiara. E se confessiamo i nostri peccati, semplicemente non richiede un rito, non devo battermi il petto. Io confesso, Signore, ho peccato contro di te, facendo così, avendo quel cuore, pensando così. Cioè, non in modo generico, sì, quello che ho fatto non andava bene. No, nomino il peccato, dichiarare le stesse cose. Dichiaro il mio peccato. Quindi, non solo l'azione, ma tutto quello compreso nell'azione. Dichiaro il mio peccato a Dio. Non è una cosa di emozione, è una cosa di cuore. Signore, ho peccato contro di te. Non ho parlato di te perché mi preoccupavo di quello che avrebbero pensato gli uomini. Cioè, perché non desideravo la tua gloria, volevo piuttosto non essere visto male. Cioè, io non dico solo perdonami che non ho parlato. No, spiego il mio peccato a fondo. A fondo. E quando confessiamo, Dio perdona. Dio perdona. Dio perdona, cancella quel peccato dalla nostra cartella. Ma manca una cosa. Ed è per questa cosa che manca che spesso manchiamo la gioia del perdono. Perché quando abbiamo confessato il peccato, veramente ancora ci manca la gioia e la pace. Spesso. Perché? Perché manchiamo l'ultimo passo. E qual è l'ultimo passo? L'ultimo passo, passo fondamentale, passo essenziale, che cos'è? Non crediamo nel perdono. Non crediamo. Non prendiamo Dio alla sua parola. Non accettiamo il perdono. Magari perché non sento niente. La Bibbia parla di sentimenti. Dice, se tu confessi, se confessiamo il nostro peccato e sentiamo gioia, vuol dire che Dio ci ha perdonato. Non dice quello. Dice, se noi confessiamo, compreso in modo onesto, dice, chiarendo le stesse cose, Dio è fedele e ci perdona. Ci perdona. Siamo perdonati. Quanto è importante accettare il perdono, credere a quello che Dio dice. Leggo di nuovo versetto 9 di Primo Giovanni e voglio notare la parte nostra e la parte di Dio. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Allora, se confessiamo, implica che abbiamo visto il peccato come peccato. Sappiamo che contro Dio non ci scusiamo, ma dichiariamo, oh peccato, così, così, così. E poi, la parte di Dio, Dio è fedele, farà sempre la sua parte. Qual è? Ci perdona. Non dobbiamo dubitare Dio. Non dobbiamo, ma mi ha perdonato? Non dobbiamo chiedere, ci ha perdonato. Dobbiamo prendere Dio alla sua parola, non appoggiarci al nostro intendimento. Ma non lo so, ma non lo sento, ma non sono sicuro. No, dobbiamo dire, Signore, tu dichiari, mi fido della tua parola. Non è un sentimento, è solo credere. E certamente, a quel punto, è giusto ringraziare per il perdono. Ma non sento perdonato. Non è un sentimento, è un fatto. Se io fossi colpevole di un grave reato e ho la condanna e loro dicono, guarda, fra una settimana veniamo a metterti in ergastolo, ti lasciamo una settimana libero. E il presidente della Repubblica mi condona, non so se ha quel potere, comunque, mi condona, ma io non sono reperibile e non ricevo la lettera raccomandata che mi ha condonato. Sono colpevole o no a questo punto? Mi ha condonato. Non sono colpevole, ma io non sento perdonato perché non sono alla conoscenza. Oppure mi arriva la lettera e dico, ma questo è qualche persona che voleva ingannarmi per farmi essere deluso dopo. Questo non sarà vero. Perché sai, ormai si poteva fingere tutto sul computer. E non ci credo. E non mi sento perdonato. Sono perdonato? Sì. Non dipende da come mi sento. È una realtà. E quando noi confessiamo, Dio ci perdona. E a quel punto è giusto ringraziare a prescindere di come mi sento. Voglio tornare a Salmo 32 e leggere da 1 a 7, leggere le benedizioni di chi è perdonato. Abbiamo letto 3-4 che parlava di quel momento quando rifiutavo di vedere il peccato e confessarlo di cuore, ma nota versetti 1 e 2 e poi da 5 in poi. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, perché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio. Tu mi perseverai dall'avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Avete visto? Finché non confessavo il peccato, o cercavo di ignorare, o si giustificava, o ignorava, o povero me, non avevo pace. Ma quando ha smesso di tacere, quando ha confessato, e notate, ho confessato la mia iniquità, confesserò le mie trasgressioni, in modo specifico. Le mie trasgressioni, dichiarerò le mie trasgressioni. Quindi una vera confessione, tu mi hai perdonato. Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Gioia, pace. Gioia e pace. Se noi confessiamo veramente i nostri peccati e ci abbracciamo al perdono che Dio ci dà ogni volta. Allora, giorno per giorno, ognuno di noi ci trova ogni giorno davanti a un bivio. un bivio. Giorno per giorno, in qualche modo, pecchiamo. Che cosa fai quando pecchi? Se scegliamo di andare avanti senza veramente riconoscere il peccato come peccato, cerchiamo di, ma non è il mio carattere, ma io non sono abituato, o perché tu mi avevi fatto male prima, o non ho capito, se cerchiamo di giustificarci, se cerchiamo solo a non pensarci, se riconosciamo la mano di Dio che pesa, ma per giustificarci non è perché peccato, perché povero me, perché questo, o mi lamento? Cioè, se facciamo qualunque cosa oltre a riconoscere pienamente la vera colpa che viene da me e confessiamo, ci allontaniamo da Dio. Ci allontaniamo da Dio. E tutto quello che il nostro cuore desidera non avremo. Perché tutto quello che il nostro cuore desidera si trova solo in Dio. Non rispondiamo nella carne. Umiliamoci e guardiamo a Cristo. Umiliamoci vedendo quanto è grave il peccato, ma non fermiamoci lì. Non guardiamo alle conseguenze terrene, perché ci sono peccati che non portano tante conseguenze terrene, a meno non visibili. Guardiamo all'offesa a nostro Dio e umiliamoci e prendiamo l'abitudine che giorno per giorno, quando arriviamo a quel bivio, scegliamo la via giusta. Non di ignorare, non di piangerci sopra, non di giustificarci, ma di riconoscere quanto abbiamo peccato e di vedere in Gesù Cristo il perdono e di confessare il peccato e poi di ricevere, accogliere, credere nel perdono. Che possiamo vivere così, che possiamo ringraziare Dio per il perdono, che possiamo gioire nella gioia della salvezza, che possiamo essere riempiti di Spirito Santo per avere il suo frutto e portare il frutto. Eri tutto per mezzo di Gesù Cristo. Senza Cristo non ci sarebbe perdono. In Cristo c'è perdono. In Cristo. Quindi quando cadi nel peccato, non cadere nella disperazione, non negare, ma neanche, ho fatto male, no! Ho peccato, ma c'è Gesù. Le due reazioni sbagliate, o di non voler vedere la mia colpa, o di vedere la colpa senza vedere Gesù. No. Guardiamo in faccia alla colpa e poi fissiamo gli occhi dove? Dove? Su Gesù. Il suo sacrificio è più grande di tutti i nostri peccati. C'è vero perdono in Lui. Perché dice Dio è fedele, Egli è fedele, se confessiamo i nostri peccati? Perché avendo mandato il Figlio alla croce, è fedele di accettare quel prezzo per darci perdono. Oh, grazie a Dio. Padre, quanto è importante camminare vedendo la gravità del peccato. Non scusandoci, non ignorando, ma vedendo la gravità del peccato che è contro te, oh Padre. Ma non solo vedere la gravità del peccato, ma vedere la grandezza del sacrificio di Gesù Cristo e che in quel sacrificio c'è pieno perdono. Pieno perdono. Dobbiamo vedere la gravità del peccato, ma non vogliamo fermarci là. Vogliamo confessare il peccato, non scusarci, non giustificarci, non ignorare, ma confessare. Ma poi accogliere, ricevere il perdono completo in Gesù Cristo e abbondare nel ringraziamento per quel perdono. Grazie per la tua parola. Parla molto del peccato, ma parla molto anche del perdono. in Gesù Cristo. Vogliamo camminare in quella via per godere la gioia della salvezza. Grazie, oh Padre, per la tua parola. Applicala ai nostri cuori. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.